Buonasera, molte grazie al pubblico, molte grazie al dottor Peri. Volevo fare un piccolo commento aggiuntivo alle sue parole. È vero, in Messico la mia istituzione, la università, la UNAM, come si chiama, Università Nazionale Autonoma del Messico, considera che la divulgazione è molto importante, ma non è un terzo del nostro orario. Cioè il nostro orario come ricercatori è dalle 8 alle 10 ore al giorno, oltre questo orario, cioè quel terzo, e la docenza naturalmente. È un piacere stare con voi, siete un pubblico particolarmente molto speciale. E noi dell'Osservatorio di Brera Merate abbiamo un affetto particolare per il pubblico del Planetario. Questa sera cercheremo di vedere insieme una delle frontiere più interessanti dello sviluppo scientifico attuale. Una delle frontiere che a me piace dire ci coinvolge in una delle rivoluzioni scientifiche forse più importanti della storia. Gli anni che verranno stabiliranno se questa sì è stata una rivoluzione scientifica, ma io ne ho fortemente il sospetto. Vorrei cominciare con una domanda molto semplice: ma cosa sta succedendo? Perché purtroppo le notizie nei mezzi di diffusione non sono molto profonde o molto precise, ma vorrei mostrarvi alcuni dei grandi progetti che si stanno sviluppando o si sono appena sviluppati negli ultimi tempi. Qui vediamo una immagine della città di Ginevra, nel sottosuolo della quale c'è un tunnel di 27 chilometri di circonferenza, a una profondità di 100 metri, perfettamente circolare, dove entrerà in funzione per la fine del 2007, cioè il prossimo anno, il nuovo acceleratore che spingerà le particelle a un'energia di 14 milioni di milioni, 14 milioni di milioni, che è l'energia della luce visibile. Si chiama il Large Hadron Collider, LHC. Qui vediamo una sezione dell'anello, insomma uno spaccato del progetto con l'anello acceleratore a 100 metri di profondità. Una parte sta in Svizzera e una parte sta in Francia. E questo grandissimo progetto, il cui costo sarà più o meno di 5 miliardi di euro, è destinato a studiare i fenomeni fisici ad energie, diciamo, tra virgolette, prossime a quelle dell'origine dell'universo. Prossime è una maniera di dire, sono le più alte che si possono raggiungere con le tecnologie attuali nei laboratori della Terra. In realtà le energie in gioco nell'origine dell'universo sono molto più alte che quelle che permettono questo anello, questa macchina acceleratrice. Qui vi mostro la foto degli ultimi due premi Nobel, il dottor Smoot, George Smoot, e il dottor John Mather, il primo dell'Università di Berkeley, il secondo della NASA, che sono stati insigniti del premio Nobel per la fisica circa un mese fa. Questi due scienziati hanno elaborato nell'89, i primi risultati sono apparsi nel 91, un esperimento famoso mettendo in orbita attorno alla Terra un satellite, Cosmic Background Explorer, conosciuto come COBE, che ha osservato la radiazione cosmica di fondo. Di questo ho parlato la volta scorsa, quindi non entrerò in maggiori dettagli. Ma qui mostro un nuovo satellite che è andato in orbita nel 2001 e che si chiama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP, comunemente chiamato WMAP, il quale è stato costruito per osservare in condizioni tecnologicamente molto più avanzate che il satellite che ho mostrato nella foto anteriore. Immaginatevi soltanto l'orbita di questo satellite, qui spero che si veda, io non riesco, sì, vedete che è stato lanciato dalla Terra, ha avuto delle orbite molto eccentriche, vedete la Luna che sta girando e riesce a dare la Luna una spinta ulteriore a questo satellite che finalmente viene lanciato fuori dell'orbita lunare in quello che si chiama il secondo punto di Lagrange, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta al Sole, in modo tale che questo satellite è un osservatorio astronomico perfetto, perché non ha mai giorno, nel senso che sta osservando nella direzione opposta al Sole, quindi sempre nell'emisfero notte. Molto lontano, questo satellite ha dato i suoi primi risultati nel 2005, i suoi ultimi risultati nel mese di marzo di quest'anno. Ebbene, questi sono grandi progetti. Vi rendete conto uno sforzo tecnologico, scientifico, missioni spaziali che coinvolgono grandi finanziamenti internazionali. Lo stesso telescopio Hubble, il telescopio spaziale, è destinato per la maggior parte del suo tempo a studi cosmologici, extragalattici. Ma a che cosa tende questo sforzo enorme che si è fatto negli ultimi, diciamo, 20 anni? Il tema della conversazione questa sera è proprio cercare di chiarire, cercare di vedere dove sta quella frontiera tra ciò che conosciamo e ciò che vorremmo conoscere a scala dell'universo, perché questi strumenti ci permettono di osservare l'universo nella sua interezza, nella sua profondità, nella sua globalità. Infatti l'obiettivo di questo satellite WMAP è quella di osservare le regioni più lontane dell'universo da cui la luce proviene direttamente. Se facciamo l'analogia con il Sole, rispetto al quale la superficie del Sole da cui la luce deriva direttamente e arriva fino a noi, è la fotosfera del Sole, ebbene, possiamo dire che questo strumento ci permette di osservare la fotosfera dell'universo, la fotosfera cosmica, ossia la regione più lontana accessibile con radiazione elettromagnetica, con la luce. Bene, cerchiamo quindi di capire che cos'è l'universo in termini fisici. Non faccio soltanto della storia, ma vediamo globalmente quali sono gli ingredienti fondamentali presenti nell'universo. Innanzitutto, quali sono le forze fondamentali che agiscono nell'universo. Esiste la forza gravitazionale, la forza, il campo elettromagnetico, il campo nucleare forte e il campo nucleare debole. Solo la prima forza agisce a livello globale dell'universo. Il campo elettromagnetico agisce a un livello intermedio o realmente locale, e il campo nucleare forte, nucleare debole, a piccolissima scala. Quindi la forza dominante a scala cosmica è la forza gravitazionale, che agisce a grandi distanze. Quindi questa è la forza che controlla l'universo. Inizialmente, fino a qualche anno fa, si pensava come un'attrazione cosmica per la materia. Sappiamo che la forza gravitazionale è una forza di richiamo, una forza attrattiva, è il peso che a noi ci tiene legati alla Terra, quindi una forza attrattiva a livello cosmico per tutta la materia che riempie l'universo. Solo in tempi molto più recenti, negli ultimi 10-9 anni, è apparso un altro ingrediente importante nell'universo, chiamiamolo vuoto o chiamiamolo energia oscura. In realtà comunemente si intende energia oscura, e l'azione gravitazionale su questa energia oscura è una forza invece non di attrazione ma di repulsione, e questo lo vedremo un pochino più in dettaglio fra qualche minuto. Bene, questi sono gli elementi fondamentali che intervengono nello studio dell'universo. Adesso faccio un minimo di storia. Potremmo dividere la storia della conoscenza dell'universo, la cosmologia, in tre grandi periodi. Quella che si potrebbe chiamare la preistoria, che è il periodo della fisica di Newton fino al 1916, e in cui in tutto questo tempo dell'antichità l'universo è stato considerato statico, completamente statico. Solo nel 1916 è avvenuto un evento molto importante. È apparsa la teoria della relatività generale di Einstein, e con questa teoria, a differenza che la teoria di Newton, con questa teoria si è potuto affrontare il problema fisico dell'universo in una base scientifica, e questa teoria ha prodotto la teoria della relatività generale ha prodotto la teoria del Big Bang, della grande esplosione. Questo secondo periodo lo possiamo chiamare il periodo della storia antica. Quindi il primo, la preistoria, e questo è il periodo della storia antica. Finché arriviamo al 1980, in cui c'è stato un ulteriore cambio paradigmatico della visione della cosmologia, e è nata una nuova teoria che in qualche modo crea una mutazione, un'estensione concettuale della teoria del Big Bang, che è la teoria cosmologica inflazionaria. E questa si può chiamare la storia moderna. Quindi preistoria, storia antica e storia moderna. Il tema della conversazione di questa sera sarà una brevissima menzione alla storia antica, cioè alla teoria del Big Bang, e cercherò di dedicare la maggior parte del mio tempo alla storia moderna, che è dove si sta lavorando intensamente al giorno d'oggi. La teoria del Big Bang nacque nel 1922, come un'applicazione della teoria generale della relatività, e fu formulata da un grande matematico russo, Alexander Friedman, e studia essenzialmente il comportamento di un fluido, omogeneo ed isotropo. Omogeneo vuol dire della stessa densità in differenti regioni, e isotropo vuol dire uguale in tutte le direzioni. Quindi studia il fenomeno di un fluido omogeneo isotropo soggetto all'azione della propria gravitazione. E a partire da questo momento, con questo sviluppo teorico, essenzialmente teorico, l'universo è destinato a diventare un laboratorio di dinamica e di geometria per queste teorie, per verificare queste teorie. E vediamo quale è stata l'evoluzione. Questa architettura teorica della teoria della grande esplosione fornisce un quadro evolutivo dell'universo che essenzialmente contempla una espansione dell'universo a partire da una esplosione iniziale, quello che si chiama il Big Bang, però di cui la natura di questa esplosione iniziale rimane totalmente oscura nell'ambito della teoria del Big Bang. Quindi l'origine dell'universo in base a questa teoria è semplicemente un'ipotesi matematica rimane fuori, diciamo, dalla comprensione fisica. E la formulazione matematica di Friedman conduce a vari tipi di soluzioni possibili per l'universo. E tutto dipende se l'universo ha un eccesso di energia totale. Quando parlo di energia totale voglio dire energia del movimento, che si chiama anche energia cinetica, e energia della forza di richiamo gravitazionale. L'energia del movimento è positiva, l'energia gravitazionale è negativa. Ebbene, possono esistere differenti casi di evoluzione dell'universo in funzione se questa energia totale è positiva, uguale a zero, o negativa. Se l'energia è positiva, vuol dire che c'è un dominio della energia. C'è un dominio dell'energia di espansione rispetto all'energia di richiamo. E quindi si avrebbe il caso superiore, mostrato in questa diapositiva. In verde vedete, io riesco a leggere appena, ma è eccesso di energia, a quale corrisponde una espansione perenne e sostenuta dell'universo. Ciò che ci dice la relatività generale è una cosa straordinariamente interessante, che a questa evoluzione dell'universo, ripeto, perenne e sostenuta in velocità, cioè una velocità alta di espansione, corrisponde una geometria aperta, ossia una geometria iperbolica, una geometria che noi potremmo costruire su una superficie che si assomigli a una sella di cavallo. Questa è una delle cose più originali della relatività generale di Einstein, perché associa al campo gravitazionale e associa allo stato dinamico di un sistema una geometria. Il caso esattamente contrario a questo, cioè il caso di una energia negativa, è quello presente nella parte in basso della diapositiva. Un difetto di energia causa una espansione che poi gradualmente si decelera, raggiunge un massimo di espansione, si inverte per poi trasformarsi in una contrazione. A questo stato evolutivo corrisponde una geometria chiusa, una geometria sferica, ossia la geometria che noi possiamo costruire su una sfera. Quindi nei due casi, in alto e in basso, voi vedete che se disegniamo delle figure geometriche su queste superfici, in alto una superficie a sella di cavallo, in basso una superficie sferica, beh, è intuitivo vedere che la geometria euclidea non è più valida. Un triangolo, la somma degli angoli interni di un triangolo, in alto è minore di 180 gradi, in basso è maggiore di 180 gradi. Per esempio una circonferenza, in alto la circonferenza diviso il raggio, scusate, il diametro, è maggiore che il numero pi, 3/14, di sotto è differente che 3/14, di sotto anche, e abbiamo soltanto un caso intermedio, che è questo qui, in cui l'energia totale è uguale a zero. In questo caso l'espansione è giusto intermedia tra l'espansione perenne e sostenuta e l'espansione seguita da una contrazione, cioè un'espansione critica. E a questa espansione critica corrisponde una geometria euclidea, dove valgono tutti i postulati della geometria euclidea. Ora, vedete che quando parliamo di energia negativa o di energia positiva, quanti numeri reali negativi ci sono? Infiniti. Quanti numeri reali positivi esistono? Infiniti. Quanti zero esistono? Uno soltanto. Quindi ci sono infiniti modi di realizzare l'espansione-contrazione o l'espansione perenne sostenuta, il caso in basso e in alto, infiniti modi, è soltanto un modo per realizzare il caso intermedio, quello a cui corrisponde la geometria euclidea. Soltanto un modo. Quindi, se voi foste in condizioni di dover scegliere quale sarà la situazione che la natura ha scelto per l'evoluzione dell'universo, direste, ma è un po' difficile che sia l'espansione critica, perché è soltanto un caso eccezionale. La maggiore probabilità è associata al caso di un'espansione con contrazione o un'espansione perenne sostenuta. È come dire un caso contro infiniti. Ebbene, queste sono le predizioni della relatività generale e la teoria del Big Bang. Quindi la nostra conclusione è, essendo la soluzione euclidea una situazione critica intermedia tra due infinità di soluzioni, essa sarà altamente improbabile rispetto alle altre. Quindi dobbiamo abituarci, in termini di questa conclusione, a che la nostra realtà sia non euclidea. Nel 1929 l'astronomo Hubble scopre l'espansione dell'universo mediante osservazioni di galassie lontane. Quindi verifica la predizione fatta nel 1922 in termini strettamente teorici. Non solo, ma si osserva anche che lo spazio nel quale l'universo è imbevuto mostra una struttura quasi euclidea, stranamente quasi euclidea, cioè non si allontana molto dalla geometria euclidea. Questo è un fatto che, in termini dell'argomento che ho dato prima, risulta poco naturale. Non solo, ma la teoria del Big Bang ha un'altra predizione importante. Nel 1948, nell'auge della fisica nucleare, si applica la fisica nucleare alla evoluzione dell'universo e risulta che durante i primi 3 minuti di vita dell'universo ingenti quantità di idrogeno si sono convertiti in elio e altri elementi leggeri vicini all'elio, deuterio, tritio, eccetera, allo stesso tempo che questo processo di fusione nucleare lascia un residuo di radiazione cosmica di fondo diffusa in forma di radiazione elettromagnetica. Ebbene, ciò che era stato previsto nel 1948 prevede l'universo come un grande laboratorio di fisica nucleare, termico-nucleare, e bisogna aspettare fino al 1964 quando due ingegneri della Bell Telephone, che lavoravano in comunicazioni di microonde, scoprono l'esistenza di un rumore in microonda di fondo che è giustamente la manifestazione di questo calore cosmico di fondo. Anche noi lo possiamo vedere quando osserviamo la televisione e manca il segnale di una stazione, lo schermo si vede con puntini bianchi e neri. Ecco, quei puntini sono un po' una misura della radiazione cosmica di fondo, sono questo fenomeno cosmologico. Quindi anche la predizione nucleare viene confermata, e non solo, ma studi astronomici molto precisi dimostrano anche l'esistenza di grandi quantità di gas elio che è pregalattico, cioè previo alla formazione delle galassie. Non entro in dettaglio, ma sono argomenti molto molto forti in favore della teoria del Big Bang. Quindi le capacità predittive della teoria del Big Bang vengono confermate, e naturalmente questo implica un successo straordinario della teoria. Vorrei intanto accennare che il fluido al quale la cosmologia fa riferimento evolve durante tutti questi anni. Inizialmente si trattava soltanto di un fluido di atomi, poi agli atomi si aggiunge la radiazione elettromagnetica e radiazione anche di neutrini, poi con il tempo si aggiunge cura e finalmente in anni recenti, negli ultimi 8-9 anni, si aggiunge quest'ultimo ingrediente che si chiama energia oscura. Tanto per darvi un'idea di come si compone l'universo in questi elementi, il grosso della composizione è destinato alla energia oscura, dark energy, che compone il 74%, immaginate, la grande maggioranza, il 74% del contenuto dell'universo è di questa energia oscura. Il 22% si compone di materia oscura e il 4% soltanto di atomi. La materia con cui noi siamo abituati a convivere, di cui siamo noi stessi costituiti, e tutte le cose che stanno al tatto, in contatto con la nostra esistenza reale, quotidiana, sono gli atomi, la materia costituita da atomi o dalla radiazione, che è minima in quanto a contenuto della materia. Invece, in quanto a materia oscura, già questa sfugge alla nostra osservazione. Voi dite, allora se sfugge come facciamo a sapere che esiste? È che la materia oscura è stata scoperta dagli astronomi nel 1938 perché furono osservate delle galassie e risultava che se si misurava la massa di queste galassie attraverso la luce che emettevano, si vedeva una certa quantità di materia. Se invece si misurava la massa attraverso il campo gravitazionale che queste galassie generavano e che si rivelava mediante i loro movimenti, i movimenti delle loro stelle, risultava che la massa era circa 8-10 volte più grande. Quindi c'era un eccesso di materia che non si vedeva ma che doveva esistere per forza. Per questo è stata chiamata materia oscura. Oscura vuol dire invisibile. E fino ad oggi non si riesce a capire qual è la natura di questa materia oscura. Forse alla fine dirò qualche cosa in questo contesto. Però il punto fondamentale è che una materia che si presenta come generatrice di campo gravitazionale, però non produce luce. E l'energia oscura è l'ultimo ingrediente che è stato scoperto nel 1996-97 e che ha oggi un ruolo importantissimo nella espansione dell'universo, ma anche dell'energia oscura non si sa qual è la sua natura. Quindi della maggior parte dei costituenti attuali dell'universo, del 74 più 22, 96%, non abbiamo una sensazione diretta della sua esistenza, non la tocchiamo, in altre parole, però domina l'evoluzione dell'universo e di tutte le sue componenti. Potremmo dire che noi esistiamo grazie al fatto che l'universo è dominato da queste componenti, in particolare la materia oscura. Bene, fino agli anni 60, quindi, si assiste a un auge della teoria del Big Bang. Predizioni della teoria confermate dalle osservazioni, dagli esperimenti. Ma negli anni 70 si cominciano ad accumulare problemi cruciali a cui la teoria della grande esplosione, la teoria del Big Bang, non può rispondere. Uno di questi problemi è, per esempio, l'omogeneità che si era postulata, se voi ricordate, all'inizio ho detto un fluido omogeneo e isotropo. Ebbene, la omogeneità, poi confermata dalle misure sulla radiazione cosmica di fondo, la omogeneità, pensate voi, è un'ipotesi fisica della teoria del Big Bang che sta in contraddizione, in conflitto con il principio di causalità. Non può esistere nessun fenomeno fisico nel momento della grande esplosione del Big Bang capace di generare questa omogeneità. Perché? Perché differenti regioni sufficientemente lontane tra di loro hanno avuto impossibilità di potersi comunicare e quindi porsi alla stessa densità. Quindi la omogeneità e il principio di causalità nell'ambito della teoria del Big Bang stanno in conflitto. Ma sappiamo anche che l'universo a piccola scala voglio dire a scala di galassie e di ammassi di galassie, milioni di anni luce, ma questa è piccola scala in cosmologia, e l'universo non è omogeneo, esistono delle galassie, esistono degli ammassi di galassie. E in questa diapositiva voi potete apprezzare una visione dell'universo. Vedete quella barretta in alto? Questa barretta mostra un miliardo di anni luce, la dimensione di un miliardo di anni luce. Quindi stiamo osservando un po' tutto l'universo in questa diapositiva e come si distribuiscono le galassie con la loro materia luminosa. È un'estensione delle osservazioni profonde che si fanno con i telescopi, una ricostruzione. con i telescopi più potenti che esistono nella Terra in questo momento. Questa sarebbe la distribuzione della materia luminosa, osservabile, nell'universo. E voi noterete che, sì, possiamo dire che a grande scala si vede piuttosto omogenea, però a piccola scala, a livello di ammassi o superammassi di galassie, si vede fortemente disomogenea. Ebbene, questa struttura non può essere casuale. Questa struttura deve riflettere una situazione fisica piuttosto complessa che la deve aver generata. Ebbene, la teoria della grande esplosione è incapace di spiegare per quale ragione questa struttura complessa di distribuzione della materia nell'universo si sia generata. Quindi la grande esplosione, la teoria del Big Bang, non può risolvere questo, il problema di come si è originata questa distribuzione di materia. Quindi non può rispondere alla domanda come si sono formate le galassie e le grandi strutture. Ora, questa è una domanda fondamentale, perché la formazione delle galassie poi porta alla formazione delle stelle, alla formazione dei pianeti, alla formazione, all'apparizione della vita. Ma abbiamo anche altri problemi. Già ho detto che in termini della teoria del Big Bang, la geometria con poca probabilità dovrebbe essere euclidea, di fatto infinitica, sì, contro uno. Eppure la realtà si mostra quasi euclidea. Le osservazioni astronomiche rivelano una struttura della geometria nello spazio molto vicina a quella euclidea. E questa è una cosa veramente strana da poter essere interpretata con la teoria della grande esplosione. Poi naturalmente esiste la domanda, ma chi è, come si è generato il Big Bang? Qual è stata la causa che ha creato il Big Bang? E finalmente un'ultima domanda, che è quella che poi ha scatenato il putiferio nel 1980. Come nel passato l'universo è stato un grande laboratorio di dinamica e geometria, poi nel 1948 un grande laboratorio di fisica nucleare, nel 1970, in quel decennio del 1970, in cui si sono sviluppati studi profondi di fisica unificata, cioè di quella fisica, di quello sviluppo della fisica che cercava nella unificazione di quelle quattro forze fondamentali di cui ho parlato all'inizio, una nuova formulazione molto più ricca che la fisica che comunemente conosciamo. Ebbene, quando le prime idee di unificazione della fisica sono state applicate a scala dell'universo, è venuto fuori un disastro, un vero e proprio disastro, cioè le idee primigenie di unificazione della fisica combinate con la teoria del Big Bang davano luogo a un universo pieno di spazzatura, pieno di spazzatura, ossia l'universo doveva essere, secondo le predizioni di questa fusione tra le due grandi teorie, pieno di particelle stranissime che noi non incontriamo assolutamente nella nostra esperienza scientifica quotidiana. Quindi qualcosa stava male, o stava male la teoria unificata, ma i fisici insistevano che c'erano delle buone ragioni per pensare che certi elementi fondamentali dello sviluppo della fisica unificata erano corretti, oppure stava male o era insufficiente la teoria della grande esplosione. Di fatto è stata quest'ultimo elemento quello che ha scatenato una riflessione profonda sulla validità della teoria della grande esplosione e che hanno indotto quella mutazione di cui ho parlato poco fa. Quindi siamo arrivati al 1980, che è proprio l'anno in cui finisce la storia antica e comincia la storia moderna della cosmologia. Si è visto in una maniera piuttosto semplice qual è l'ingrediente fondamentale, quale doveva essere l'ingrediente fondamentale che permetteva di risolvere questi problemi. La questione si concentrava essenzialmente su un aspetto della fisica. Se l'universo, come prodotto della grande esplosione, era sottomesso a una espansione decelerata per la forza di richiamo della gravitazione, che decelera l'espansione perché è attrattiva, allora i problemi non potevano essere risolti. Ma se per qualche artificio strano si riusciva a creare una fase iniziale di espansione accelerata, ecco, capite la differenza? Una espansione iniziale accelerata anziché decelerata, allora tutti i problemi si sarebbero risolti. Questo è piuttosto facile vederlo nelle equazioni della relatività generale che governano la espansione dell'universo. Ma, insomma, ci vuole un po' di conoscenza tecnica per vederne gli aspetti più, i dettagli. Quindi, bisognava fare in modo che questa espansione iniziale, almeno soltanto in una fase molto, molto preliminare dell'evoluzione dell'universo, invece di presentare decelerazione, che poi è quella dominante perché è indotta dal campo gravitazionale, ebbene, presentasse un'espansione accelerata. Ma accelerata, in fondo, che cosa vuol dire? Un'espansione con accelerazione vuol dire che si sta creando una esplosione. Si sta spiegando la natura dell'esplosione, perché l'esplosione è proprio questa, è un'espansione accelerata. Quindi si trattava di studiare, implicitamente, studiare il processo che aveva causato la grande esplosione. In altre parole, bisognava arrivare all'esplosivo che aveva generato il Big Bang. Questo è il punto centrale della questione. Studiare la causa prima della grande esplosione, ossia l'esplosivo che stava dietro la generazione del Big Bang. Bene, questa era la natura del problema che si presentava nel 1980. Proprio grazie agli sviluppi della fisica unificata si vede che questo esplosivo, questo ingrediente che poteva sostituire la forza di richiamo gravitazionale con una forza repulsiva, cioè che spinge verso in fuori, che allontana, poteva essere il campo gravitazionale ma associato a un elemento molto intimo e legato alla fisica unificata, il vuoto. Il vuoto è proprio, io lo chiamo la prima donna della fisica unificata. Qui, intendiamoci, è un gioco di parole. Generalmente si intende con vuoto l'assenza di qualcosa o la presenza di nulla. No, qui si intende un vuoto altamente energetico. Solo che la parola vuoto viene assegnata a questo sistema perché non si riesce a detectare rispetto a questo sistema uno stato di movimento. Se io mi muovo rispetto a questo mobile, ne vedo il suo movimento rispetto a me, o il mio movimento rispetto a lui. Il movimento relativo si può misurare. Ebbene, se io facessi la stessa cosa rispetto al vuoto, io non riesco a registrare un movimento mio rispetto al vuoto, a questo vuoto energetico. Questa è la ragione per cui si chiama vuoto. Ma pensate che questo vuoto ha un contenuto altamente energetico. Ebbene, questa prima donna delle teorie unificate era destinata a convertirsi nell'esplosivo che sarebbe stata la causa della grande esplosione. Quello che è interessante, lo richiamo come una memoria storica, ma particolarmente bella, è che in realtà chi aveva inventato questo vuoto era stato lo stesso Einstein. Perché lui, quando agli albori della teoria del Big Bang, lui era fortemente convinto che l'universo era statico. Ricordate? Era l'idea dell'universo della preistoria. I primi anni, per Einstein, i primi anni della teoria del Big Bang, furono piuttosto anni di angoscia, perché dice, ma com'è possibile che la mia teoria predice un universo in espansione quando l'universo noi lo osserviamo statico? Osserviamo statico, lo osserviamo con gli occhi, a occhio nudo, statico, in una maniera piuttosto naive. Ebbene, allora lui inventò un termine nelle sue equazioni della relatività generale che portano il nome di termine cosmologico e che era un termine, che essenzialmente anch'esso era un fluido, che introduceva una forza repulsiva. E quindi il bilancio tra questa forza repulsiva e la forza attrattiva gravitazionale faceva in modo, nel suo schema, di stabilire un equilibrio e quindi dare un universo statico. Quindi era un trucco matematico per Einstein, questo termine cosmologico. Poi, quando naturalmente Hubble dimostrò che l'universo era in espansione, Einstein si convinse perfettamente del valore delle sue idee e abbandonò l'idea del termine cosmologico e la dichiarò una delle più stupide che aveva tenuto nella sua vita. Solo che questa idea, che nel 1928 sparì con questo disprezzo da parte di Einstein che l'aveva creata, riapparirà nel 1980 come uno degli elementi assolutamente fondamentali per capire la natura del nostro universo. Quindi assistiamo a una terza fase. Come l'universo era stato un laboratorio di dinamica e poi un laboratorio nucleare, ora diventa un magnifico, stupendo laboratorio di fisica unificata. Perché è importante questo? Perché la fisica unificata è una fisica delle, io non direi nemmeno delle alte energie, delle super alte energie. Costruire dei laboratori sulla Terra per sperimentare con la fisica unificata è estremamente costoso e poi fino a certi limiti tecnologici oltre i quali è impossibile andare. Mentre l'universo si presenta come il laboratorio naturale in cui, in qualche momento della sua evoluzione, sono state presenti delle energie, potremmo dire, virtualmente infinite. Quindi un laboratorio ideale per studiare fenomeni di fisica unificata. Per questo che i fisici ci tenevano moltissimo nel trovare la compatibilità tra fisica unificata e cosmologia. E proprio mediante questo sforzo avvenuto nel 1980 si riesce a creare questa compatibilità. Questa compatibilità si ottiene mediante la nascita di una nuova teoria, la teoria dell'inflazione caotica, che in qualche modo potremmo interpretarla, estende la teoria del Big Bang o sostituisce la teoria del Big Bang, secondo il gusto, con qualcosa di molto più complesso, ma con una e ritornerò su questo punto, con una capacità predittiva straordinaria rispetto alla stessa teoria del Big Bang. E forse una delle teorie predittive più belle che siano esistite nella storia della fisica e della matematica e dell'astronomia. Ebbene, la teoria dell'inflazione caotica parte da un'idea iniziale, che già ho menzionato, suppone un dominio iniziale del vuoto, questo vuoto altamente energetico. Infatti, un dominio iniziale del vuoto sarebbe capace di risolvere o di produrre i seguenti processi fisici che sono legati ai problemi di cui ho parlato poc'anzi. Primo, questo dominio iniziale del vuoto sarebbe capace di accelerare l'espansione dell'universo e quindi indurre il Big Bang. Si comporterebbe veramente come un esplosivo. Essere la causa della grande esplosione. Ma si vede immediatamente che un tale dominio iniziale del vuoto, la scelta di questo esplosivo, in maniera perfettamente naturale indurrebbe nell'universo un bilancio energetico cosmico nullo. E voi ricordate che quel bilancio energetico nullo corrisponde esattamente alla geometria euclidea. Per un processo di esplosione indotta dal vuoto sarebbe inevitabile produrre un universo con geometria euclidea. E questa è una cosa fantastica, perché questa è una vera e propria predizione. Perché il vuoto in questo momento, in questa situazione, rappresenterebbe un processo fisico che indurrebbe la struttura euclidea sull'universo. Quindi non potremmo già più fare il ragionamento: ah, ma ci sono tante più probabilità che non sia euclideo rispetto a solo una possibilità che sia euclideo. Questo già non sarebbe più valido. Perché? Perché avremmo un processo fisico che indurrebbe la struttura euclidea nell'universo. Sarebbe il processo di accelerazione indotta dal dominio iniziale del vuoto. Poi questo vuoto sarebbe soggetto a fluttuazioni quantistiche. E questa, la fisica quantistica, è sempre qualcosa di difficile da digerire. La fisica quantistica è la fisica che domina nel mondo subatomico, dove le leggi della fisica non sono più quelle della meccanica classica, sono delle leggi che sostituiscono al determinismo una probabilità. Quindi è un concetto piuttosto complesso, io non entrerò in questo, però l'aspetto che ci interessa in questo momento è che i fenomeni, le fluttuazioni, la fisica quantistica indurrebbe per sua natura su questo vuoto delle fluttuazioni, delle disomogeneità, piccole, ma delle disomogeneità proprio di natura quantistica. Ossia, la fisica quantistica farebbe in modo che questo vuoto non potrebbe essere omogeneo a piccola scala. E questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo visto che l'universo a piccola scala infatti non è omogeneo. E quello che si profila quindi è che le disomogeneità che noi oggi osserviamo sotto forma di galassie, da massi di galassie, si sono originate quando l'universo era estremamente giovane, dominato dal vuoto, a sua volta governato dalla fisica quantistica, cioè sono il residuo di fenomeni quantistici iniziali. In questo in una maniera veramente molto naturale. Ebbene, voi potrete chiedermi, e questo quando è avvenuto? I numeri, i calcoli si fanno e sono anche abbastanza semplici. Questo dominio iniziale del vuoto sarebbe avvenuto in un universo veramente primigenio, ossia quando l'età dell'universo, ricordate l'età totale attuale dell'universo sono circa 14 miliardi di anni, 14 miliardi di anni. Ebbene, questo che io sto menzionando qui sarebbe avvenuto quando l'universo aveva appena un miliardesimo quattro volte secondi di tempo di vita. Cioè una frazione, 10 alla meno 35, secondi di vita. Voi capite, dobbiamo abituarci all'idea che in una frazione di tempo che nessun orologio conosciuto finora avrebbe la capacità di misurare, cioè 10 alla meno 35, meno 38, meno 40 secondi, in una durata estremamente breve si sono realizzati quei processi che poi hanno lasciato un'impronta digitale assolutamente fondamentale e che ha caratterizzato tutta l'evoluzione posteriore dell'universo. L'evoluzione che è avvenuta su una scala di tempo di 14 miliardi di anni ha delle caratteristiche indotte da ciò che è avvenuto i primi 10 alla meno 35 secondi di tempo. Questa è la teoria inflazionaria. Lo studio di queste condizioni primordiali, primigenie, che poi indurranno l'evoluzione di un universo estremamente ricco di fenomeni fisici. A quell'epoca, poi, il vuoto è destinato a dare se stesso per generare materia ed energia. Questo secondo degli studi in cui la materia si crea e si distrugge e non si conserva, tutto il contrario di quello che era stato pensato fino al momento. Questo vuoto energetico quindi capace di generare materia ed energia, questa materia oscura, questi atomi e questa energia elettromagnetica che noi osserviamo. Ma poi c'è anche un altro fenomeno interessante che faceva molto felici naturalmente i fisici dell'epoca. Questa fase di espansione accelerata iniziale sarebbe stata anche capace di diluire tutti quei prodotti spuri dell'unificazione, cioè quella spazzatura. Quella spazzatura si sarebbe diluita tanto nello spazio mediante il processo di esplosione dell'esplosivo, per cui oggi praticamente non ne rimarrebbe traccia e quindi si otterrebbe una situazione totalmente compatibile tra fisica unificata e cosmologia. Beh, adesso queste sono delle piccole aggiunte che a me piacciono, un po' provocative, perché la comunità scientifica si divide un po' su queste cose. Questo vuoto iniziale, altamente energetico, dopo aver generato la materia, materia oscura, atomi, e energia, radiazione elettromagnetica, neutrini, può aver lasciato anche un residuo di energia oscura, non necessariamente deve essere sparita tutta, se no aver lasciato un piccolo residuo, che poi si sarebbe mantenuto durante tutta l'evoluzione posteriore dell'universo finché oggi si sarebbe rivelato esattamente come energia oscura. Quindi l'energia oscura attuale potrebbe essere perfettamente un residuo di quel vuoto iniziale. In altre parole, anche oggi ci potremmo dire di avere una certa quantità di esplosivo a disposizione nell'universo, tant'è vero che questa energia oscura attuale, scoperta dagli astronomi, induce sull'universo attuale, sull'espansione dell'universo attuale, indovinate che? Non una decelerazione, come ci si aspetterebbe se fosse presente soltanto la gravitazione e materia, ma accelerazione. Oggi l'universo si trova in una espansione accelerata, e questo ormai è stato verificato negli ultimi 8 anni. Un'espansione accelerata. È vero, nessuno se l'aspettava. È stata una bellissima, una straordinaria sorpresa, e poi vi racconterò, in caso anche in fase di domande, dettagli personali su questo problema. Però l'universo attuale si trova in un'espansione accelerata, e questa espansione accelerata viene associata all'energia oscura, e questa energia oscura potrebbe essere il residuo di questo esplosivo iniziale, che anche oggi sta funzionando come un esplosivo. Perché? Perché sta producendo un'accelerazione nell'espansione. Naturalmente questo è ipotetico, perché non si conosce la natura dell'energia oscura attuale, non si conoscono a fondo le proprietà del vuoto iniziale, quindi sta sul piano della congettura dire che questa energia oscura potrebbe essere un residuo del vuoto iniziale. La grande proprietà di questo modello teorico è che quel conflitto di cui io vi avevo parlato tra omogeneità e causalità, ricordate, il primo dei grandi problemi a cui la teoria del Big Bang non poteva rispondere, in questo contesto si spiega in maniera assolutamente naturale. Durante la sua azione, l'esplosivo genera una situazione fisica che può uniformare la densità dell'universo. Quindi, in sede di una cosmologia inflazionaria, la omogeneità dell'universo è perfettamente spiegata e non sta in conflitto con nessun principio di causalità. Come vedete, tutti i problemi che io avevo annunciato e che avevano messo in crisi la teoria della grande esplosione, con la cosmologia inflazionaria, automaticamente trovano la loro soluzione. Tutti i problemi. Questo non vuol dire che la teoria inflazionaria ha raggiunto un grado di sviluppo che spiega tutto. Ancora si sta lavorando molto intensamente in questo. È la frontiera della scienza astronomica, fisica e cosmologica attuale. Alcuni problemi ancora rimangono aperti, ma le questioni fondamentali, essenziali, trovano una soluzione naturale. Finalmente a me piace menzionare che Einstein, che era capace di porsi le domande più interessanti che solo poche persone erano in grado di capire e di formulare. Einstein si chiedeva: ma io vorrei capire perché la fisica è così e non è un'altra. Per esempio, perché lo spazio deve avere 3 dimensioni? Perché le forze fondamentali sono 4? Insomma, domande di questo tipo. Infatti, quando si pensa a una fisica unificata, si pensa a una serie di concetti molto più generali che non uno spazio a tre dimensioni o che non un insieme di quattro forze. È molto, molto più generale. Uno degli esempi si ha nella teoria delle stringhe. Ebbene, quello che è interessante è che la fisica, come noi la conosciamo, non sarebbe in fondo nient'altro che una degradazione della fisica unificata. Ma una delle possibili degradazioni, potrebbero esistere perfettamente altre degradazioni della fisica unificata capaci di dare altre fisiche. Spazi a quattro dimensioni, tanto per dirne una. O due forze fondamentali. Ebbene, quindi abbiamo una risposta anche a questa domanda di Einstein. L'universo, partendo dalla fisica unificata, la ha degradato in questa maniera proprio perché questa è la maniera con cui poi può crearsi la vita. E creandosi la vita esistono le persone, i fisici che sono disponibili per capire la natura dell'universo e la natura di questa fisica e della fisica unificata, un principio antropico. Per cui non è che la fisica unificata si è degradata in questa maniera, in una maniera assolutamente ad hoc, strana. No, e nel nostro universo si è degradata in questa maniera, ma potrebbero esistere altre situazioni, altri universi in cui la fisica potrebbe essere completamente differente. Ma allora in quell'altro caso probabilmente non ci sarebbe la vita capace di poterli studiare. Ebbene, questo è un corollario che a me piace moltissimo perché in molti aspetti la fisica progredisce in questa maniera. Quindi la teoria cosmologica inflazionaria predice l'inflazione come origine del Big Bang. E naturalmente l'astronomia si è gettata a piene mani per spiegare, per verificare le predizioni dell'inflazione, perché veramente l'inflazione o la cosmologia inflazionaria è pregnante, è proprio genera una grande quantità di predizioni e naturalmente questa è la parte più bella delle teorie, perché poi si tratta di verificarle o di negarle. Ebbene, quindi l'universo, come ho detto, si è trasformato in un grande laboratorio di fisica unificata e i temi centrali dell'astronomia attuale vanno nella direzione di verificare queste idee. Ci troviamo quindi nell'auge della teoria inflazionaria del Big Bang, diciamo, e come già ho menzionato, uno dei risultati avvenuti dal 1980 fino ad oggi di grande interesse è stata proprio proprio dietro l'impulso degli studi astronomici estragalattici a livello cosmologico, si è fatta questa straordinaria scoperta totalmente inattesa, legata a un'espansione accelerata dell'universo attuale, scoperta della energia oscura. Scoperta dell'energia oscura e, diciamo, anche il dominio dell'energia oscura a scala cosmica. Ma vediamo qui che tutte queste idee hanno generato un fermento scientifico straordinario in cui si è cominciato a simulare l'universo in supercomputo, nei supercomputer. Qui vediamo un modello specifico, ripeto l'animazione, è un modello in supercomputo di materia oscura, questa è soltanto materia oscura, che si espande già in condizioni decelerate, perché già il vuoto si è trasformato in materia, appunto la materia oscura, e che i cui semi di quelle fluttuazioni in densità hanno generato delle disomogeneità che sono quelle che noi oggi osserviamo. Viaggiamo un attimo in questo universo in supercomputo, questa è una simulazione in supercomputo. Vedete, stiamo viaggiando tra galassie, massi di galassie, strutture grande, insomma, a scala intermedia, e ci sembra di realizzare un vero e proprio viaggio spaziale, pensando che questo è una simulazione matematica, è strettamente matematica a partire dalle idee della cosmologia inflazionaria. Ebbene, questa è materia oscura. Poi, intendiamoci, la materia oscura costituisce, da un punto di vista gravitazionale, come una specie di trappola per la materia, per gli atomi, per la materia luminosa. Cioè, la materia oscura attrae nel proprio ambito la materia luminosa e fa in modo che in questa maniera si formino conglomerati di materia luminosa che saranno proprio le galassie così come si osservano. Ebbene, se vogliamo vedere quindi a livello di galassie luminose come si evolvono in questo universo attualmente, si scontrano, vedete, sono dei puntini bianchi con degli aloni rossastri, spero che si possano vedere. L'alone rossastro sarebbe la materia oscura, il puntino bianco nel mezzo dell'alone sarebbe la materia visibile, gli atomi, quelli che sono capaci di generare la luce emessa dalla galassia. Quindi la nostra realtà, in termini di tutta questa concettualizzazione dell'universo, sarebbe una realtà dove esistono scontri perenni tra aloni di materia oscura e anche tra i cuori, i nuclei della materia oscura, che sarebbe la materia luminosa, quindi collisione tra galassie. Quindi il nostro universo sarebbe un continuo divenire in questo senso di scontri, fusioni, in inglese si usa la parola merging, di aloni di materia oscura e di collisioni tra le galassie centrali in ogni alone di materia oscura. Per cui il nostro universo è proprio questo divenire continuo, perché le interazioni reciproche tra galassie trasformano continuamente la natura delle stesse galassie. Voglio fare un esempio. Proprio due giorni fa il professor Maccacaro ha parlato dei mostri che si generano nell'universo. E accennavo al dottor Fabi una cosa che qui entriamo un pochino nell'attività personale. Questo è un po' il grafico fondamentale, il cuore dell'astronomia attuale. State osservando un po' il cuore dell'astronomia attuale. Che cosa rappresenta questo grafico? Nell'asse orizzontale, nella scissa, vedete la scala delle dimensioni. Per esempio, scala delle dimensioni degli ammassi di galassie, delle galassie in scala logaritmica, cioè in milioni di anni luce. Sono dimensioni tipiche di certe regioni. E qui invece, in ordinata, vedete l'intensità delle fluttuazioni, delle disomogeneità, il contrasto, l'intensità, la potenza delle disomogeneità. Quando questo numero è basso vuol dire che la disomogeneità è debole, quando quel numero è alto vuol dire che la disomogeneità è forte. Bene, COBE fu il primo, insieme devo menzionarlo anche a un'altra scoperta importante dell'astronomia, ma essenzialmente COBE fu il primo a dare i valori in questa zona. Allo stesso tempo, gli astronomi avevano fatto un grande sforzo attraverso gli ammassi di galassie di stabilire il valore in questa zona. poi dopo si sono sviluppati campagne di osservazione per riempire di punti osservativi tutta questa curva. Perché, ripeto, questo è il cuore dell'astronomia attuale. In altre parole, in questo grafico si riesce a sintetizzare l'importanza dei semi che poi hanno prodotto tutti gli oggetti astronomici posteriori durante l'evoluzione dell'universo. Quindi è un grafico di un'importanza fondamentale. Questo diagramma è costato varie centinaia di milioni di dollari, perché sono tanti progetti sintetizzati in un unico diagramma. E come vedete qui terminiamo purtroppo in una zona critica, perché a partire da questa dimensione in giù, stiamo parlando di 3-4 milioni di anni luce in giù, stiamo entrando nel dominio delle galassie. E purtroppo le galassie sono degli oggetti tremendamente difficili da studiare. È come dire che attraverso le galassie, considerate come fossili, riusciamo a costruire il momento della loro formazione. Ma tra la loro formazione e la nostra visione attuale, a un'evoluzione molto posteriore delle galassie, ci sono moltissimi processi fisici molto complicati da dover studiare. Quindi questo grafico si è fermato in quel punto, proprio perché la continuazione di quel grafico a dimensioni più piccole significherebbe capire a fondo il funzionamento delle galassie, e questo sta un po' ai margini della conoscenza. Beh, questo è il campo che mi piace, perché è particolarmente difficile e mi ha appassionato negli ultimi anni, e allora voi vi mostro in un'anteprima il risultato del mio lavoro attuale, che è questo. Cioè, a livello di galassie si riesce a dimostrare che i semi che sono necessari per la formazione delle galassie come noi oggi li osserviamo sono esattamente compatibili con quella natura dell'universo inflazionario predetto dalla teoria. Quindi questo oggi lo possiamo confermare dalle dimensioni più grandi fino alle dimensioni minime, che sono le dimensioni delle galassie. Bene, la conclusione di tutto qual è? Beh, che dal 1980 abbiamo capito la cosa seguente, che la struttura attuale dell'universo deriva da processi fisici che sono avvenuti nei suoi primi 10 alla meno 35 secondi di vita. Questo l'abbiamo capito. E 10 alla meno 35 secondi di vita, ripeto, è un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondi di vita. Quindi l'universo in ogni sua fase di evoluzione ha una straordinaria capacità di memoria, perché da questa insignificante fase iniziale sono derivate tutte quelle conseguenze che poi noi vediamo nel cielo che osserviamo. E con questo termino, grazie.